你心中
c'è un terzo che deve venire, sì o no?
Quarto?
No.
Ah, questi sono i servizi dell'avvenire, penso. O della stampa. Non sa. Viva la fotografia. Mi sembra che siano le 3 del pomeriggio. Lo dobbiamo aspettare, no?
Un minuto ancora.
Un minuto ancora. C'è qualcuno che dorme?
Meditando,
no. Ma forse allora esce dopo dallo Spirito Santo. E allora lo dobbiamo fare. Uno se n'è andato, un secondo se ne va. Thank you.
una settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Inizia il
18-25.
Il 17 è la giornata del dialogo con gli ebrei.
Questa è differente.
Sì. Come un ippopotamo. Allora, padre Giampiero mi ha detto che c'è una espressione troppo confusionale nei miei testi e sarebbe l'espressione Hadith Kutsi. Allora vi spiego subito. Dunque, due minuti di spiegazione di vocabolario. Per i nostri amici musulmani, dunque, il libro fondante, l'unico, è il Corano. 114 capitoli, 6200 e qualcosa versetti, e se volete delle spiegazioni sulla sua elaborazione, storicamente, diciamo, più o meno ricostituita, sono disponibili per una serata. Se non, andate al Pontificio Istituto di Studi Arabi di Roma per saperne di più. Però per i musulmani, ma andate da lui a Roma, a Milano. Però per i musulmani questo non basta, dato che nel Corano c'è un piccolo versetto che dice: avete nel profeta un modello perfetto, Uswa Hasana. Ed è per questo allora che i musulmani delle prime generazioni si sono, diciamo, impegnate, tutte le prime generazioni, a raccogliere oralmente le parole che Maometto avrebbe detto e che non erano dell'insegnamento coranico. Ma potete immaginare che ogni tanto Maometto si alzava e diceva: adesso amici miei, adesso è testo coranico, ma è un pensato così. Cioè, c'è stato un insegnamento orale suo, e poi il problema per noi, storicamente parlando, è di sapere quando il suo discorso veniva ricevuto, percepito, come venendo dal di sopra. Dicono poi una trasmissione da raccogliere, ma non è chiaro tutto questo. Ora, ci si vuole un'ora per spiegare tutto questo, non è il momento adesso, siamo in un ritiro. Però i musulmani, per saperne di più, hanno raccolto tutte le parole di Maometto, tutti i suoi gesti e anche i suoi silenzi. No? Certo, il silenzio è sempre eloquente, no? Quando non si risponde a una domanda, per esempio. Allora, tutti questi testi, alcuni sono stati detti da Maometto, però ai ricchi si, diciamo, attribuiscono tante cose belle e ricche, no? Dunque, nei primi due secoli dell'Islam, tutte le correnti che tra di loro combattevano per avere la leadership hanno inventato dei testi attribuiti più o meno giustamente a Maometto. Sì che alla fine abbiamo trovato migliaia di testi attribuiti a Maometto. Sono andati a caccia a raccogliere tutto questo, a tentare una prima selezione. E in fin dei conti ci sono quasi 10.000 testi raccolti in manuali che dopo tre secoli hanno costituito, diciamo, la seconda miniera fondante
delle dottrine musulmane per quanto riguarda la fede, l'etica, il culto, il diritto, eccetera, eccetera. Tutto questo si chiama hadith. Ogni detto si chiama un hadith. L'insieme dei hadith la chiamano sunnah, che significa tradizione, consuetudine, cioè un modo tradizionale di vivere alla musulmana. Ora i dotti mi dicono, il testo coranico, tale quale l'abbiamo adesso qui, dal terzo califfo che si chiama Osman, è tutto di Dio, è il contenuto, è l'espressione linguistica, ed è per questo che dappertutto i musulmani imparano il Corano in arabo a memoria per quanto sia possibile. I hadith mi dicono il contenuto è di Maometto e l'espressione linguistica è di Maometto, se non che nel cuore di questi tanti hadith raccolti c'è un piccolo gruppo di hadith in cui Maometto dice Dio ha detto. Dunque Maometto ha detto Dio ha detto, e il hadith che viene dopo Dio ha detto non è Corano, però è Dio che l'ha detto, lui dice Dio ha detto. Allora i dotti musulmani mi dicono in tal caso il hadith Qudsi, l'espressione linguistica è di Maometto, Maometto ha detto, e il contenuto è di Dio, Dio ha detto. E qui vedete abbiamo qualcosa che assomiglia un po' alla nostra visione della nostra Santa Scrittura, cioè un autore umano che sfrutta a modo suo un messaggio, un contenuto che viene dal di sopra. Sono pochissimi questi hadith Qudsi. Hadith, dunque, Qudsi significa sacro, Qudsi, nel sacro. Gerusalemme anche, potremmo tradurre anche un hadith di Gerusalemme, ma non è così. L'interessante per noi è che quasi tutti questi hadith Qudsi hanno un sapore evangelico. L'avete già avuto in alcuni dei testi che vi ho dato, no? Maometto ha detto, Dio ha detto, ero nascosto, ho voluto essere conosciuto, ho creato le creature. Questo è patrimonio biblico. C'è un altro hadith Qudsi, Dio ha detto, nessuno sa quanto ho preparato per i miei amati ciò che l'occhio non ha mai visto, che l'orecchio non ha mai sentito, che non ha mai venuto al cuore dell'uomo. Avete riconosciuto un passo di San Paolo che riprende Isaia. Allora è interessante per noi, quando abbiamo in mano e in testa, in cuore, tutto questo materiale loro, che ha un sapore parabiblico o forse talvolta veramente biblico, questo ci permette un piccolo dialogo spirituale. Non introduco nel pensiero del musulmano una cosa estranea alla sua tradizione. Non faccio polemica, non vado a dire neanche, ma sai, viene dal cristianesimo? No! Utilizzo questo come elemento comune per avviare un discorso, diciamo, di approfondimento spirituale, senza utilizzare né il Corano né la Bibbia. Diciamo che abbiamo il diritto di raccogliere tutte queste cose, e mi pare che sia importante. Ora, vorrei anche con voi ricordare che nel vostro fascicolo, la copertina gialla, vorrei che prima di
sarà domattina, e credo che sì,
l'ultima riflessione è sabato mattina o venerdì?
È venerdì,
non mi ricordo più. Comunque
io vorrei che se fosse possibile per voi rileggere attentamente i due documenti che padre Gian Piero ha messo nel vostro fascicolo, vale a dire i tre paragrafi della Redemptoris Missio, l'enciclica di Papa Giovanni Paolo II, a pagina 29, dunque da pagina 29 a pagina 30 avete alcuni paragrafi della Redemptoris Missio. Cioè è importante, noi tenteremo di trovare 10 minuti per ricordare che il dialogo interreligioso fa parte dell'evangelizzazione. Non dico della missione, ma dell'evangelizzazione. E poi se potete leggere anche le pagine che seguono queste due pagine, le pagine 31 a 34, sono i paragrafi della Evangelii Gaudium di Papa Francesco, in cui si tratta del dialogo interreligioso sia con gli ebrei che soprattutto con i musulmani. Perché se voi avete letto queste pagine potrei così riprenderle con voi e commentare alcune dei punti più importanti, inserendoli nel contesto della nostra meditazione, diciamo, di questo ritiro nostro. Va bene? Ora, dunque, mi prendo la pagina 19, abbiamo il numero 4, come ve l'ho preannunciato stamattina, tentiamo di mettere un filo conduttore tra il nostro approccio matutino, il Cristo storico, fino all'evento essenziale, la sua morte e la sua crocifissione sul Golgota, e poi la sua resurrezione. Avete letto più o meno i testi della resurrezione, il tombo che non ha più il corpo santo del Signore, e poi quando è avvenuto il giorno di Pasqua. Vorrei con voi riprendere i primi capitoli degli Atti degli Apostoli. L'importante per noi è di meditare, direi per quanto sia possibile, questo pomeriggio, la prima esperienza pasquale degli Apostoli, delle sante donne, che tra Pasqua e Pentecoste hanno conosciuto e vissuto un'esperienza singolare, unica nella storia. Cioè sono stati, direi, evangelizzati dal risorto. Però non abbiamo il granché come testi che ci raccontano questo. O piuttosto dire, tutti i testi del Nuovo Testamento sono l'espressione, diciamo, di quanto hanno imparato da lui in queste brevi settimane tra Pasqua e Pentecoste. Perché tutto sommato, quanto Matteo ci dice nel suo Vangelo, quanto Marco dice nel suo Vangelo che è quello di Pietro, quanto dice Luca nel suo Vangelo, è tutta roba, diciamo, raccolta nella memoria di questa prima comunità cristiana di Gerusalemme, che ha vissuto tra Pasqua e Pentecoste questa esperienza singolare. Il Signore veniva spesso a precisare a loro un sacco di cose. Non abbiamo testi precisi. Ora, l'esperienza pasquale dei nostri primi antenati nella fede cristiana, cerchiamo di chiedere dallo Spirito Santo in questo pomeriggio di trasferirci a quel momento lì. Che la vecchia città di Gerusalemme, neanche quella di Solimani il Magnifico o il Canonì, la piccola Gerusalemme, tentate di ricostruire mentalmente la Gerusalemme di allora. C'è il Tempio, c'è la Sion e fuori campi, dove ci può votare, dove ci saranno anche i cimiteri, eccetera. Cerchiamo di ricordare come la prima comunità cristiana fatta di questi apostoli, sante donne, eccetera, è stata, diciamo, per Gesù Cristo risorto, non dico maneggiata, no, ma rieducata a modo, diciamo, nuovo, del tutto rinnovatore. Prendo il mio testo e poi passo agli Atti degli Apostoli. Dunque, non dimentichiamolo, Gesù risorto ha continuato l'istruzione e l'educazione dei suoi discepoli e delle sante donne, anche se i Vangeli e gli Atti ne parlano ben poco. E allora tocca a noi tentare di riattuare quel periodo privilegiato del loro essere insieme con Gesù. Il racconto che fa Luca dell'incontro dei discepoli di Emmaus con Cristo si rivela davvero emblematico. E qui mi sono permesso di riprendere la parte essenziale di questo racconto. Avete presente in testa e in memoria tutto il racconto, no? È inutile riprendere le cose. Andiamo subito al centro. Cosa? E lui? E lui con loro? Disse, sciocchi e tardi di cuore, nel credere alla parola del profeta. Dunque, lo stato d'anima dei due discepoli possiamo pensare che era lo stesso di tutti gli apostoli, delle sante donne, eccetera. Era lo stato d'anima di Maria? Non lo so. Dubito. Scusate, ma io penso che intuiva delle cose che gli altri non potevano ancora capire. E allora conoscete il Signore. Non bisognava che il Cristo, il Messia, mettesse sempre il Messia a posto di Cristo, che il Messia sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Dunque le sofferenze per i discepoli di Emmaus sono state la causa della loro, diciamo, difficoltà a farsi coraggio. Per loro le sofferenze del Messia o di colui che si autodefinisce adesso Messia, per loro queste sofferenze tutto sommato non avevano il senso di redenzione che capiranno adesso. Dunque i discepoli hanno visto Gesù soffrire, abbandonato, qua sono scappati via tutti quanti, uno l'ha tradito, ricordiamo tutto questo, qua. Poverino Gesù rimane da solo, solitudine totale, qua. allora i discepoli e le donne della Maddalena e le altre potevano capire tutto il significato che noi diamo nella nostra fede a quanto Gesù ha sofferto allora. Non avevamo ancora, direi, le chiavi interpretative per capire l'importanza di tutto questo. Penso si è voluto appunto questo periodo di educazione post-pasquale o pasquale pur, affinché diciamo potessero rileggere tutti questi eventi e capirne la dimensione trascendentale. Sciocchi e tardi di cuore, tardi di cuore. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Luca, qui vedete, ha riassunto in una sola frase tutto l'insieme del programma, diciamo, più o meno scolastico che Gesù ha realizzato in questo periodo. Questo ci permette di capire che la prima predicazione di Pietro e degli altri è strapiena di citazione della scrittura. E io penso che le prime liturgie sono state strapiene, diciamo, di questi riferimenti a Mosè, ai profeti, e che se tutto questo ha preso per la prima comunità cristiana una valenza, diciamo, superiore a quella che avevano questi testi nella tradizione degli ebrei. Dunque, un arricchimento, ma meraviglioso, di tutto un passato messo per iscritto, orale, nella tradizione dell'ebraismo multisecolare. Io penso che questa frase ci dà la chiave interpretativa. Spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Dunque, ogni passo dell'Antico Testamento viene ad avere un significato per lui. Noi cristiani di questo secolo nostro, all'inizio del terzo millennio, siamo davvero ancora fedeli a questo ideale della prima comunità e dei discepoli di Emmaus, di intelligere le scritture, rileggere in continuazione tutto l'Antico Testamento, avendo sotto gli occhi l'icona stupenda e meravigliosa di Gesù Cristo. Tutto ha un significato per lui. E qui troveremo la chiave interpretativa di tutte le nostre liturgie. Com'è quando io leggo un testo di Sant'Agostino o poi di San Basilio, Gregorio, eccetera, tutti quanti fanno lo stesso. Tutti i versetti dell'Antico Testamento hanno un significato per Gesù. E i nostri antenati delle patrologie siriaca, greca e latina sapevano a memoria tutta la Bibbia e giocavano in continuazione con tutti questi passi quando si trattava di parlare di chi? Di lui. Tutto l'insegnamento dell'Antico Testamento si poggiava sul suo mistero. E allora se voi andate a leggere di nuovo in forma meditativa la Dei Verbum del Vaticano II, troverete tutte queste spiegazioni espresse in forma teologica, ben, diciamo, elaborate, però è lo stesso insegnamento.
Cosa è successo nei tempi pasquali che hanno seguito la risurrezione del Signore? Noi conosciamo i testi, la tomba vuota, l'apparizione alle pie donne, e specialmente alla Maddalena, quella ai discepoli di Emaus, le apparizioni agli apostoli a Gerusalemme da una parte, in Galilea dall'altra parte. Dunque, tutti questi ultimi capitoli dei quattro Vangeli nostri sono la propedeutica ai primi capitoli degli Atti degli Apostoli. Ora, se voi iniziate quasi subito a leggere gli Atti degli Apostoli, vi accorgerete che Luca, che è andato ad interrogare tutti quanti, insiste tanto sull'opera dello Spirito Santo. Ma quindi dai nostri, hanno detto, gli Atti degli Apostoli è un quinto Vangelo, è il Vangelo dello Spirito Santo. Non dico che sostituisce, ma che continua l'opera di Gesù Cristo. Se noi prendiamo le cose così, possiamo allora passare al secondo paragrafo, tra Pasqua e Ascensione Pentecoste. I discepoli e le sante donne fanno la scoperta della vera identità di Gesù. Della vera identità di Cristo. Finalmente si intravede più o meno chi è quel Gesù che ha affascinato queste donne e questi uomini, la sua identità in pienezza. Allora io mi permetto di leggere con voi, se avete la vostra Bibbia, ossia potete aprirla, gli Atti degli Apostoli. Leggiamo e poi vediamo quali sono i passi per noi più importanti per la vostra meditazione. Nel mio primo libro ho già trattato con Teofilo di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli e si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Ora, di solito da noi leggiamo che la tradizione cristiana l'ha fatto prima di noi, l'ascensione 40 giorni dopo Pasqua, perché abbiamo poi Luca che ci dice, egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. 40 giorni. Ora, da nessuna parte sappiamo di che cosa ha parlato durante questi 40 giorni. Forse ha fatto quanto ha fatto in poco tempo, forse un'oretta sulla strada, con i due discepoli di Emaus. E io penso che e parlava con loro del regno di Dio. Non viene importanza per noi di questa meditazione che abbiamo fatto stamattina e ieri sul regno di Dio. Immaginiamo allora questa prima comunità, forse la casa loro era vicino al cenacolo dove eravamo ieri, erano assidui alle preghiere nel Tempio, alle varie ore del giorno, vale a dire i salmi che noi recitiamo con tanta devozione durante questo ritiro nostro. Pensiamoci, questa prima comunità recitava tutti questi salmi mettendo dentro un significato nuovo grazie alla presenza e all'insegnamento di Gesù risorto, come tutto questo sia stato combinato. Gesù avrebbe forse recitato con loro alcuni salmi più importanti, non lo so, lo posso pensare, perché no? Vedete, la nostra immaginazione ha il diritto davanti a questo silenzio della Scrittura, non di cose vuoto, il silenzio è tutt'altra cosa. Immaginare come le cose si sono svolte allora. Mi pare che sia importante per noi che facciamo la nostra, diciamo, meditazione proprio sul posto, o quasi al sul posto. Mentre si trovava a tavola con essi, alla fine di questo periodo, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Il loro ritiro è durato 40 giorni. Ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. E per dimostrare che non sono ancora del tutto, dall'inizio di questo periodo, convinti di tutte le cose nuove del Regno di Dio, avete questo piccolo passo. Così venutici a trovare insieme, li domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il Regno di Israele? Vedete, questo piccolo passo mi fa capire che non è un colpo le cose sono state chiarite. Hanno ancora, diciamo, qualche, non dico sospetto, ma qualche tangerino su quanto avevano sviluppato prima, seguendo sulle strade di Galilea o di Giudea. E allora Gesù deve precisare, forse io vedo dietro questo, la tentazione di un cristianesimo politico, scusatemi, chiudo la parentesi, ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e vi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria. Importante la Samaria, i samaritani, voi sapete di cosa si tratta, e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E così Luca esprime in un modo umano, diciamo, la fine di questo periodo dell'educazione direi pasquale che Gesù ha potuto garantire alla prima comunità cristiana, uomini e donne che erano stati i suoi fedelissimi. E allora aspettano a Gerusalemme il dono dello Spirito Pentecoste. Ed è per questo, vedete, che io metto la canzone Pentecoste con un trattino tra di loro. Perché praticamente è lo stesso evento. La pienezza dello Spirito che fa capire in pienezza tutte le cose dell'insegnamento pasquale di Gesù. Non dico punto finale, ma punto finale e iniziale nello stesso tempo. E per questo nel vostro testo passo all'evento di Pentecoste, dopodiché essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Il testo degli Atti ve lo spiego. La festa, o piuttosto l'evento di Pentecoste, è intervenuto dopo la sostituzione di Giuda. Era importante che si ritrovassero in 12. Interessante capire questo. E poi le prime conversioni. Dopo la prima predicazione di Pietro, il discorso di Pietro alla folla sarà dopo Pentecoste. Facciamo un primo discorso intracomunitario, diciamo, di Pietro per la sostituzione di Giuda, un primo riassunto. E allora abbiamo l'evento di Pentecoste, significativo per noi. Il fatto che c'erano tanti pellegrini a Gerusalemme, che dimostrano che nell'impero romano di allora c'erano diaspore di ebrei dappertutto. E non è, vedete, a caso che dappertutto la prima predicazione cristiana nel mondo romano si farà presso le comunità ebraiche della diaspora. E tutti i discorsi di Paolo e i suoi viaggi ne sono la prova. E mi fa bene constatare che Luca, insistendo così su tutte queste origini dei pellegrini che sono chiamati domani o dopodomani a riportare a casa il fatto di Pentecoste, perché lo riporteranno a casa, e l'eco di quanto Gesù aveva detto ai suoi: sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. E davanti a questo fatto c'è il primo discorso di Pietro alla folla. Torno al mio testo dalla pagina 19. Dunque ricordiamolo, i quattro Vangeli nostri non sono una semplice biografia contemporanea della vita e dell'attività di Gesù. Ed è proprio questo che dobbiamo ricordare in continuazione ai nostri contemporanei. Ma essi sono la presentazione di essa interpretata alla luce dell'esperienza pasquale degli autori stessi, donde la perfetta continuità tra loro e gli Atti degli Apostoli e i loro discorsi, i discorsi degli Apostoli. Il succo di questa predicazione apostolica che noi abbiamo negli Atti, Gesù è il Verbo incarnato, e questo lo dirà il prologo Giovanni. Possiamo capire allora, vedete, che tutti i testi, soprattutto i discorsi dopo l'ultima cena, che Giovanni ha concentrato dopo la lavanda dei piedi, sia, diciamo, come un riassunto delle ultime confidenze che Gesù abbia fatto forse durante questo periodo, e 40 giorni di insegnamento post-pasquale. E allora, quanto importante per noi, quando nella nostra catechistica e le nostre omelie, ma ricordare a tutti i nostri confratelli e sorelle nella fede cristiana oggi, quando i nostri testi del Vangelo sono straricchi di questa esperienza pasquale dei primi cristiani. Perché il cristiano moderno, il nostro contemporaneo, non può capire questi primi testi del Nuovo Testamento senza che faccia per conto suo l'esperienza pasquale dei primi cristiani. Se legge i Vangeli a modo, diciamo, di storico moderno, non funziona. Cioè, è così. Voglio dire, in un certo senso, bisogna aver fede nella risurrezione di Gesù Cristo per capire in pienezza i testi del Nuovo Testamento. Ed è per questo che lo facciamo nelle nostre liturgie, assumendo sempre un testo dell'Antico Testamento, un testo della prima generazione cristiana e poi il Vangelo. Mi pare che sia molto importante. Allora guardiamo adesso alla pagina 20, proseguo con il vostro testo, poi mi allontanerò un po' di più. Le prime predicazioni precisano a tutti chi è Gesù. Che queste predicazioni siano fatte a Gerusalemme, a Antiochia di Siria, Antiochia di Sicilia, a Atene, eccetera, Corinto, eccetera. E qui avete, diciamo, la sostanza del primo discorso di Pietro a Gerusalemme. Uomini di Israele, ascoltate, Gesù di Nazareth, ecco l'uomo storico. Ma quest'uomo è apparso accreditato da Dio presso di voi. Perché così accreditato? Per mezzo di miracoli, prodigi e segni. E la gente ne sapeva qualcosa. Sia a Gerusalemme, sia a Tiberiadi, sia in tanti altri posti. Poi l'avete inchiodato sulla croce. Però per mano di empi, di romani, e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Questo noi tutti è molto importante. Non è più una sola persona come la Maddalena, non sono più due discepoli sulla strada di Emmaus. Noi tutti, tutta la comunità nascente ne è testimone. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele. Per il momento si tratta di far capire a tutti gli ebrei che quel Gesù realizza le promesse messianiche che costituiscono da secoli la travagliata storia dei due regni di Israele e delle diaspore ebraiche dell'impero romano. Tutta la casa di Israele lo sappia che Dio ha costituito Signore e Messia quel Gesù che voi avete crocifisso. e Pietro ripeterà questo a Gerusalemme. Paolo lo ripeterà a Antiochia di Pisidia, in modo diverso a Atene e poi a Corinto, eccetera. E nell'insegnamento di tutte queste prime, diciamo, predicazioni o presentazioni della buona novella di Gesù indirizzata a tutti quanti, si vedrà che a lui sono attribuiti tutti i bei nomi del Padre. Allora cerchiamo di ricordare quanto ha potuto fare e vivere la prima comunità a Gerusalemme. Io ho tentato durante la mia meditazione, la bella nostra qui, di immaginare me stesso nella prima comunità. Luca riferisce che erano fedeli alla preghiera. Ma quale preghiera? Della nuova comunità, ma ancora collegata con l'insieme degli ebrei che andavano nel Tempio. E come dice, diciamo, quel nostro rabbino americano, Invers, allora il primo gruppo dei cristiani è un ramo dell'ebraismo. E sarà così fino al 70, al momento, diciamo, della ribellione che sarà poi, diciamo, sarà vinta da Tito con la distruzione di Gerusalemme. Vale a dire, per quasi, direi, 40 anni, la prima comunità cristiana è un gruppo di ebrei fedeli al Messia che hanno riconosciuto in Gesù Cristo. Questo mi fa piacere per ricordare quanto il Vaticano II ha detto sulle radici ebraiche della nostra fede, vedete? Ma dobbiamo meditare tutto questo passando dai testi e dal contesto. Ora, io penso che erano non soltanto fedeli alla preghiera, ma alla frazione del pane. Molti dei nostri commentatori del testo di Luca dicono che era la prima Eucaristia. Allora, io in cappella ho tentato di immaginare le prime Eucaristie, questa prima comunità. E chi doveva essere la madre? Come hanno vissuto queste prime Eucaristie? Vivere questa comunione al corpo e al sangue di Gesù. Come hanno vissuto? Nessuno lo sa. Però abbiamo il diritto di immaginare tutto questo. Chi ha fatto da celebrante principale, voglio dire, e poi, allora vedete, qui subentra per me il ruolo importante della madre, perché la madre l'aveva conosciuto dall'inizio, è il caso di dirlo, no? E i primi capitoli del Vangelo secondo Luca, e direi, sono capitoli mariani. È Maria che ha trasmesso questi ricordi nella consulenza e diciamo va. Maria l'aveva seguito da lontano, una volta da vicino, anche dopo che era presente ai piedi della croce. E come madre certamente aveva intuito tante cose sull'identità del figlio. Dobbiamo ricordare tutto questo, vedete. Io penso che, non dico che abbia sostituito il figlio come educatrice, però per molte informazioni l'abbia continuato. Maria, come diciamo, prima evangelizzatrice della comunità cristiana dopo l'ascensione del Figlio presso il Padre. Possiamo ricostituire tutto questo a seconda, diciamo, della nostra devozione. Ora, questa presenza di Maria, che è talmente importante per noi, dalle origini del Gesù storico, e direi adesso del Gesù, diciamo, della fede pasquale, e che è così importante nella tradizione cristiana molto secolare, anche se forse da parte cattolica ci sono state delle esagerazioni e da parte degli riformati al contrario. Questa presenza di Maria nel cuore del cristianesimo nascente, questa Maria che viene, non dico negata, ma sconosciuta o dimenticata o rifiutata dall'ebraismo. Non si può immaginare nel dialogo tra ebrei e cristiani anche oggi parlare di Maria. Ma così musulmani lo posso fare. Tanto è vero che da 2-3 anni fa un mufti musulmano a Beirut ha potuto concordare con responsabili delle chiese cristiane e con rappresentanti, diciamo, dell'ordinamento politico libanese di far sì che la festa dell'Annunciazione del 25 marzo fosse festa nazionale islamo-cristiana. Allora mi dico, confusione sì o no? Di sì, di no, non lo so, vedremo. Per il momento Maria costituisce, direi, una presenza materna presso questo Gesù che non è estranea, direi, al nostro dialogo islamo-cristiano. E allora se Maria è stata, diciamo, dalla prima comunità cristiana una mediatrice tra il Figlio suo e la comunità, io mi dico forse in modo diverso, che io ignoro, può farlo con i musulmani che attribuiscono ai versetti coranici che elogiano Maria una valenza privilegiata. Non lo so, però questo è possibile, vedete. Ed è permesso, non voglio insistere su questo aspetto, lo potremmo riprendere, diciamo, in un altro momento. Ma vi posso fare questa confidenza, seguendo le orme di Massimo, io mattina, mezzogiorno e sera mi recito l'angelo, l'Angelus Domini, in arabo naturalmente, riprendendo la triplice invocazione di Abramo per quelli di Sodoma, per i musulmani e per gli ebrei, però aggiungo alcuni versetti coranici che elogiano Maria. Non è vietato. Per dirvi che, ricordando la prima comunità cristiana a Gerusalemme, possiamo immaginare la presenza importante e soprattutto il ruolo primordiale della mamma di Gesù, che forse grazie all'esperienza degli apostoli e di tutti coloro che sono stati testimoni, anche la madre forse ha scoperto degli aspetti che aveva forse intuito sì o no.
messa. Anche Maria ha potuto conoscere il suo figlio, direi due volte di più. Io parecchie volte ho pensato di meditare questo rapporto, direi, rinnovato della madre con il figlio alla luce di Pasqua. Vi lascio questo, più di questo non lo voglio dire, perché ognuno ha le sue, diciamo, vie personali di interpretazione. Torno dal nostro testo. Tutto questo vi fa capire che non si può vivere da cristiano autentico senza vivere alla luce di Pentecoste, la Pentecoste che genera in noi finalmente le promesse battesimali che il Padre ci ha fatto tramite Gesù Cristo. Siete, sarete battezzati nello Spirito. Dunque dobbiamo diventare noi, poveri cristiani, degli uomini e delle donne spirituali, tra virgolette. Soltanto l'uomo spirituale è capace di rileggere tutte le letture, come ve l'ho spiegato. E questo lo può fare mediante il beneficio che gli atti permanentemente attuati da Gesù nei nostri riguardi, i sacramenti. I sacramenti non sono, diciamo, dei riti così qualsiasi. È l'intervento rinnovato in continuazione di Gesù Cristo che prosegue con noi l'opera che ha fatto con i primi apostoli e le prime donne della prima comunità cristiana, per darci a noi oggi lo stesso privilegio di leggere le scritture e così facendo avvicinarlo nella pienezza della sua identità, perché se io così posso capire un po' di più la pietra totale dell'identità di Gesù, capisco anche la mia, tanto che sono coerente, l'abbiamo visto ieri, coeredità. Perciò vedete il testo mio, pagina 20, continua, l'ultimo paragrafo. Lo Spirito Santo continua nella comunità cristiana quanto Gesù ha fatto. Leggerete questo e passo subito alla pagina 21 in cui Paolo insiste appunto su questa dimensione, diciamo, della condizione cristiana, essere uomini e donne spirituali. I desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito. Dal momento che lo spirito di Dio abita in voi, e se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, del Messia, non vi appartiene. E guardate più avanti. A noi Dio ha rivelato i suoi misteri per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Mi fermerei, vedete, su questo piccolo passo di Paolo per concludere. Dunque, nella presenza della prima comunità cristiana di Gerusalemme, il cui messaggio si è poi allargato alle dimensioni del mondo, sfruttando tutte le lingue, all'immagine di quanto è successo a Gerusalemme il giorno della Pentecoste. Tutte le lingue del mondo sono evangelizzate. Tutte le lingue del mondo sono capaci di esprimere molti aspetti del mistero. Che lo Spirito Santo non ha frontiere, e ricordate nella sua enciclica Giovanni Paolo II,
ha detto che il primo missionario è lo Spirito Santo, che ci precede dappertutto, che ci precede nelle culture, nelle religioni, in modo naturalmente incurativo, che però prepara le strade a modo di un giovane battista per Gesù. Non mi pare che sia importante inserire la nostra ricerca della nostra condizione di essere rinnovati nello spirito. Potrete, intanto è passato, per scusa, ma leggerete per conto vostro la condizione della vita nello spirito, e riprenderemo un po' tutto questo nella quinta riflessione, la distribuzione dei carismi, ma nella diversità delle spiritualità, la centralità della persona di Cristo, il Messia, ancora atteso dai nostri fratelli maggiori ebrei. E non dico desiderato, ma più o meno conosciuto o sconosciuto da 1 miliardo di musulmani. L'importante è di concordare tutti assieme nel dire infine che la carità che sarà importante, e lo vedremo domani. Vi invito alla vostra meditazione a riprendere i testi degli Atti degli Apostoli, perché abbiamo visto la porta da dove forse sarebbe stato espulso Santo Stefano dalla sua lapidazione. E poi c'è un grande apostolo di cui non ho parlato molto, perché lui ha fatto un'esperienza molto diversa di quella lì. Perché dopo anni e anni di queste difficoltà della prima comunità, ecco, questa comunità un giorno che cosa? Riceve come strana notizia. Sapete, a Damasco, quello che voleva mettere in prigione i nostri fratelli, eccolo qua, ha pensato, com'è possibile? Ma cosa è successo? Pensate di vedere un po' l'evento, come è stato ricevuto qui. E allora, quello lì, a Damasco, l'esperienza di Paolo, io non ho finito di meditarla. Perché lui non ha avuto partecipazione a quanto gli altri hanno vissuto qui, con il risorto. Ha incontrato un risorto sulla strada. Per 3 anni in Arabia ha riflettuto, ha pregato, ha ripensato a tutte le scritture, è stato battezzato a Damasco e venuto a Gerusalemme. Io penso di immaginare Paolo tornando a Gerusalemme, il pentito. C'è da vedere com'è stato accolto. Non penso che sia stato facile. Però è stato così. Allora, prendiamo tutto questo nella nostra preghiera.
Thank you.